Allora possiamo iniziare e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Dopo la pausa dell'Immacolata, che per me era lavorativa perché io ero in esercizi con i seminaristi campani, una ventina di seminaristi campani, e allora così vi ho rimandato a questo martedì per concludere il nostro cammino con Coelet. Siamo al capitolo 11. E leggeremo appunto il capitolo 11 e daremo un'occhiata veloce al capitolo 12 che per chi ha seguito Coelet dall'inizio si ricorda che avevamo cominciato proprio con il capitolo 12. E allora dice Coelet capitolo 11 versetto 1: getta il tuo pane sulle acque, perché con il tempo lo ritroverai. Fanne sette o otto parti, perché non sai quale sciagura potrà arrivare sulla terra. Se le nubi sono piene d'acqua, la rovesciano sopra la terra. Se un albero cade verso meridione o verso settentrione, là dove cade rimane. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete. Come tu non conosci la via del soffio vitale, né come si formino le membra nel grembo di una donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina il tuo seme, e a sera non dare riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutti e due andranno bene. Allora, questo versetto appunto anche particolare, vedete, siamo nella fase, ricordate, ormai verso la fine, in cui Coelet, che nel corso del libro, delle sue riflessioni che abbiamo letto, poche volte, ricordate, si è posto in maniera esortativa, invitando a fare qualcosa. E verso la fine, appunto, noi troviamo, lo troviamo già nel capitolo precedente, e ci dà dei consigli, ci esorta in qualche modo, no? E allora questi primi due versetti, che getta il tuo pane, la traduzione di Vignolo dice: quel che guadagni investilo per mare, in poco tempo ti ritornerà. In sette o otto affari impiegalo, nei quali guai verranno in terra non si sa. Allora, questi versetti sono stati interpretati in maniera diversa. Nella tradizione ebraica, questo getta il tuo pane sulle acque, eccetera, eccetera, è stato quasi sempre interpretato nella linea di non essere parco nell'elemosina. La linea un po' dell'attenzione ai poveri ha avuto sempre un po' una linea interpretativa privilegiata, cioè quindi fai l'elemosina senza misura in qualche modo, no? Ora, i commentatori moderni sono così più restii a prendere immediatamente questa interpretazione. Perché, notate, innanzitutto qualcuno fa notare, getta il tuo pane sulle acque. Che cosa ci può far pensare, getta il tuo pane sulle acque? Henry De Luca, nella sua traduzione, dice che ha colto qualcosa di questo versetto quando a Barcellona, in un parco, vedeva un uomo che spezzava il pane che aveva e lo dava in un laghetto dove c'erano, no, degli animali, delle paperelle, delle cose, le dava. Quindi un gesto gratuito, un gesto di attenzione, un un gesto anche, come dire, qualcosa che si poteva fare ma che non si poteva neanche fare, cioè un gesto superfluo, cioè non, come dire, anche quello che può sembrarti inutile, quello che può sembrarti di poco peso, fallo, buttati. In qualche modo un invito a una generosità che superi, e questo lo vedremo poi in qualche modo anche nel Coelet, ma anche dopo, cioè quello che a volte può essere il calcolare, il ricalcolare, che non parte mai, che in qualche modo un atteggiamento di prudenza eccessiva che fa sì che uno, pensandoci, ripensandoci e poi ancora pensandoci, non parte mai. Sabino Chialà prende un'altra interpretazione fra quelle che lui ha così anche studiato, quella che lui poi predilige, è piuttosto quella di pensare alle acque come le grandi vie di comunicazione, di commercio. Allora in qualche modo investi la tua vita e poi investila, oggi potremmo dire in termini anche più economici, che alcune volte anche noi, almeno chi ha dei risparmi e poi va da qualche consulente bancario, con tutti i rischi, naturalmente non facciamo esempi fin troppo vicini a dove abito, e questi consulenti bancari che abito a Bari, e questi consulenti bancari che naturalmente invitano a diversificare gli investimenti, in modo che se qualcuno va male, qualcun altro può andare bene. E questo un po' ci sta anche, perché se pensate il periodo in cui Coelet vive, siamo nel terzo secolo avanti Cristo, è un tempo per Israele che era sotto il dominio dei Tolomei, un tempo buono dal punto di vista economico. Ricordate, i Tolomei avranno una politica tollerante per quanto riguarda le credenze, la fede ebraica, eccetera. Quello che gli interessava era il soldo e il commercio. Per cui in una fase così effervescente di benessere, e allora ecco anche questo invito a diversificare la tua vita, cioè nel senso le tue energie, il tuo impegno, e ecco in qualche modo ecco proprio perché non sai quale sciagura potrà arrivare sulla terra, no? Quali guai verranno in terra. Torna tante volte, l'abbiamo visto nel libro, questo senso della precarietà, e anche della, Coelet è molto concreto nel leggere quello che noi sappiamo, che c'è tempo e tempo, così c'è tempo, come ci sono i giorni buoni, ci sono i giorni cattivi. Tra l'altro anche noi con il tempo che stiamo vivendo siamo stati messi in maniera brutale, no? Di fronte alla nostra condizione di fragilità. E allora rispetto a questo però l'atteggiamento del Coelet non è un atteggiamento passivo, di chi si lascia andare in qualche modo, no? Ma è piuttosto quello di dire, bene, proprio perché è così, tu investi, tu giochi la tua vita, magari anche con questa attenzione a cercare, a non fermarti, a non giocarti su una sola cosa, ma provare su tante, anche perché appunto non sai come le cose andranno. Vedete, versetto 3, se le nubi sono piene d'acqua, la rovesciano sopra la terra. Se un albero cade verso meridione o verso settentrione, là dove cade rimane. Chi bada al vento non semina mai e chi osserva le nuvole non miete. Vedete, se da una parte c'è qualcosa che è ineluttabile, questa immagine di queste nubi che sono piene d'acqua, anche nei nostri giorni, in quest'ultimo periodo abbiamo avuto queste grandi piogge che che hanno, no, creato anche in diverse zone d'Italia diversi problemi, e quindi vedendole così piene d'acqua, è inevitabile che pioverà. Se un albero che cade, non importa dove, ma se cade, la rimane. E allora, come dire, se c'è da una parte un ineluttabile, dall'altra parte non rimanere inerto, inerte. Chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non miete. Come dire, no? Ecco, questo atteggiamento che di fronte a un mondo più grande di noi, Coelet ce l'ha detto più volte, no? Questa esperienza umana sotto il cielo, sotto il sole. Ricordate, sono i limiti, no, che possiamo condividere tutti, no? Cioè quello della nostra esperienza umana, in cui sentiamo che ci sono delle cose che non decidiamo noi, che sono più grandi di noi. Dall'altra parte, ecco, non fermarti a badare sempre al vento. Naturalmente sono immagini, non sono leggi da mettere in opera, no, in maniera così, senza discernimento, no? Ma dice anche questo: attenzione a quell'atteggiamento di chi, ecco, stando continuamente a badare al vento, stando continuamente a osservare le nuvole, poi non si muove mai. Vedete, come tu non conosci la via del soffio vitale, vediamo come Vignolo dice. In seno alla gravida tu ignori come fa la vita a prendere forma. Così l'opera di Dio che tutto questo fa, tu ignori. Vedete, forse gli antichi più di noi, no? Noi con l'atteggiamento scientifico, che a volte può diventare un po' scientista, ci approcciamo molte volte al reale come qualcosa che magari ci metteremo un po' di tempo, ma poi conosceremo. Quindi, dove l'uomo che può conoscere tutto, pian piano allargherà i limiti della sua conoscenza. L'universo come qualcosa di conoscibile, noi non lo conosciamo pienamente, ma ci arriveremo. Ci arriveremo. E allora questo è un atteggiamento che possiamo condividere o meno, ciascuno di noi fa. Certamente abbiamo perso un po' una dimensione di un mistero, no? Anche di un limite. Di un limite sempre da cercare, da elaborare, da superare, da contemplare. Per cui per Coelet le cose, vivendo in un altro tempo, in un'altra cultura, sono più semplici, per cui lui dice: vedete, c'è qualcosa che ci supera, tu non conosci, dice appunto, come la via del soffio vitale che fa sì che una persona si formi nel grembo della donna incinta. E così in qualche modo tu ignori l'opera di Dio che fa tutto. Però vedete, versetto 6, fin dal mattino semina il tuo seme e a sera non dare riposo alle tue mani, perché non sai quale lavoro ti riuscirà meglio, se questo o quello, o se tutti e due andranno bene. Dice Vignolo, vediamolo qui, al mattino semina il tuo seme. Alla sera non fermare la tua mano, qual seme spunterà tu non lo sai, se l'uno o l'altro, o l'uno insieme all'altro. E torna questo, come dire, questa fiducia nella vita, questa voglia di quello che, se allo stesso tempo viviamo in un contesto, per Coelet di un. Vedete, Coelet, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche nel corso del libro, non è uno scettico, un ateo, è un credente, parla di Dio creatore, parla, vi ricordate in alcuni passaggi, anche della gioia, di tutto quello che Dio dona nella vita dell'uomo, e allo stesso tempo, ecco, cioè, come dire, un Dio più grande di lui sopra il cielo, non sa dire nulla, lui quello che può dire, quello che può cercare è sotto il cielo. Quindi pur se si vive, no, in una dimensione di qualcosa di più grande, di cui sfuggono le coordinate, la conoscenza più profonda, tu vivi. Tu vivi. E quello che ti è stato dato, mettilo in gioco. Credo che sia bello poterlo cogliere anche per le nostre diverse età della vita. Cioè dove naturalmente sappiamo che, perché lo sperimentiamo, che nelle diverse età della vita ci sono diverse energie di vita. Ma quelle che ci sono, mettiamole in gioco. Non tanto rimpiangendo, no, continuamente, un po' sì, no, perché uno dice quando ero giovane, no? Quando avevo, no, non mi stancavo mai, chissà, quando facevo tante cose, no? Adesso un po' con gli anni naturalmente il nostro corpo ci ricorda che gli anni sono passati. Però ecco, piuttosto che rimpiangere, no, quello che è stato, in qualche modo Coelho ti dice quello che c'è. Giocatelo, giocatelo. Credo che anche quella che abbiamo già citato qualche volta, vi ricordate la parabola dei talenti, no? Di Gesù nei Vangeli, cioè dove uno viene dato 10, uno viene dato 5, uno viene dato 1, e quello lì a cui è dato 1 non sarà rimproverato, no? Perché cosa sarà poi alla fine rimproverato? Perché quello che aveva non l'ha commerciato. Mi sembra che questa parabola possa essere letta anche proprio in quello che tentavo di dire prima, nelle nostre età della vita. Forse noi siamo quelli che abbiamo avuto in una parte della nostra vita 10 talenti, poi in un'altra parte ne abbiamo avuti 5, forse adesso ne abbiamo uno, non lo so, in termini quantitativi, ma quello che conta è giocarselo. Giocarselo nell'amore. Ora, al versetto 7 c'è quello che sono fino al capitolo 12, versetto 8, quello che doveva essere originariamente la fine del libro del Coelet, perché come vedremo, gli ultimi versetti sono un epilogo aggiunto dal suo discepolo e anche dal suo redattore finale, no, del testo. E allora dice il testo, versetto 7, dolce è la luce, è bello è per gli occhi vedere il sole, anche se l'uomo vive molti anni, se li goda tutti. E pensi ai giorni tenebrosi, che saranno molti. Tutto ciò che accade è soffio. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore. Allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto, prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa, e si curveranno i gagliardi, e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelli che guardano dalle finestre, e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola, e si attenuerà il cinguettio degli uccelli, e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto. poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i chiagnoni si aggirano per la strada, prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Soffio di soffi, dice Coelet, tutto è soffio. Lo conoscevate, no? È un bellissimo poema che scritto da un anziano, sicuramente scritto da un anziano. Quante volte parla di giovinezza, gioventù? I giovani non parlano della giovinezza, la vivono, no? E quando si è andati avanti con gli anni e in qualche modo si guarda indietro e si coglie quelli che sono stati degli anni della giovinezza della nostra vita, no? E quindi è questo anziano sapiente in ricerca, con tante domande, con tante contraddizioni che ci pone, eccetera, eccetera, che si rivolge al giovane perché appunto goda di quello che è la sua condizione, che poi avete visto che io nella traduzione non ho letto vanità, perché ce lo stiamo dicendo, ridicendo dall'inizio del libro. La traduzione vanità non è la giusta, anzi segnatela se volete proprio, non fate peccato se scrivete sulla Bibbia, non è peccato, si può fare, e sbarrate e potete scrivere soffio, oppure come dice Sabino Chialà, precarietà, eccetera, eccetera. E, allora, ecco, qualcuno dice che questo testo potrebbe essere come un addio alla vita, che vedete è molto bello, no? Cioè, non è, poi ciascuno di noi, credo che questo in ogni testo, no? Quando legge un testo ci mette anche sempre qualcosa di suo, per cui da una parte questo può essere letto come qualcosa di triste, o può essere letto come qualcosa appunto che si è goduto, che si è e che si saluta, e ecco, nelle mani del creatore, per Coelet. E allora nell'inizio, no, questo dolce è la luce, e dice, vediamo anche in ebraico come è il testo, versetto 7, dolce la luce, è bello per gli occhi vedere il sole, e questo dolce, allora intanto dolce la luce, oggi stavo tornando dalla Basilicata verso Bari e c'era il sole, verso mezzogiorno, e era, il sole era la dolce, e la luce era dolce, è piacevole. Tra l'altro questo dolce in ebraico dà proprio il senso di un'esperienza sensoriale, cioè quando mangi qualcosa di buono e anche di dolce che fai schioccare la lingua, quindi proprio lo gusti, lo gusti. Per cui è proprio quell'esperienza che facciamo con i nostri sensi in alcuni momenti in cui ci lasciamo, no? Baciare dal sole, non saprei come dire, no? Toccare dal sole, toccare forse, no? E quindi sentiamo la bellezza sensoriale di questo. È bello, senza pensare immediatamente alla luce, e altre dimensioni metafisiche della luce, spirituali, che ci stanno pure, ma non dico, però in qualche modo l'esperienza di Dio per gli ebrei è molto fisica, è molto concreta, per cui questa immagine di lasciarsi così, inondare dal sole e sentire come questa esperienza sia bella. Attenzione, un sole che alcune volte è pesante, il sole, vi ricordate che poi anche nel Coelet abbiamo trovato in alcuni momenti l'espressione l'ombra, che si allunghi la sua ombra, e vedevamo in senso positivo, no? Il poter far ombra, nel deserto il sole non è che è sempre bello, non è sempre dolce stare sotto il sole, Mi ricordo che una volta eravamo in agosto in Turchia e eravamo a Efeso, no, eravamo a Mileto, nel parco archeologico, e abbiamo avuto il coraggio di fare a 40 gradi la messa sotto una tettoia di lamiera alle 12:30 prima del pranzo. E io vi dico che da lì fino al pullman per me è stata dura arrivare, perché il sole ci aveva cotto. E, ma questo per dire appunto il sole e un altro sole, no? Il sole in cui veramente si... Ed è bello, e per gli occhi vedere il sole. La luce... Tra l'altro è la vita, ricordate che è la prima creatura che Dio crea in Genesi 1, sia la luce, e la luce fu. È la luce come immagine della vita che tutto avvolge, che tutto dà senso, no? Quando c'è la luce appaiono i colori, le forme, non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, più volte il salmista dice, no? Una volta in un incontro in cui di pomeriggio c'era le finestre aperte, c'era tanto sole che entrava, e allora una persona è andata verso una finestra chiudendo gli scuri, no? E una signora proprio dal cuore ha detto, no, staremo tanto al buio. Quindi la vita... questa vita della luce che è simboleggiata, che è la luce. E allora dice, anche se l'uomo vive molti anni, può accadere di vivere molti anni, non è detto che vivremo molti anni, ma qualunque siano gli anni, si potrebbe dire, e allora l'uomo se li goda tutti, quanti più anni l'uomo vivrà, tutti quanti se li goda. Come dire, e cogliere quello che ci viene dato e godere di quello che ci viene dato. Più volte vi ricordate l'invito di Coelet, che non è un gaudente, nel senso che un gaudente che non pensa alla realtà, non pensa alle problematiche, non pensa alle sofferenze e dolori, ne ha parlato tante volte, e ha parlato anche delle ingiustizie, di tutto l'assurdo della nostra vita. Ricordate, la sua cosa è sempre di dire quello che ci può essere di più in certi tempi, di meno in altri, di gioia, goditeli. Gustali, nella misura in cui c'è, ora di più, ora di meno. E li goda pensando che appunto che non ci saranno sempre, perché ci saranno tanti giorni tenebrosi, dice l'altra traduzione, bui, giorni bui, giorni in cui di tenebra. E quindi goderli sapendo che non sempre sarà così, ma nella misura in cui ci sono, vivili. Perché tutto ciò che accade, notate, il nostro testo dice vanità e precarietà. La precarietà. Da assumere come orizzonte della nostra vita, ma questo che non diventa per Coelet paralizzante o disperante. Per cui versetto 9 dice gioisci, godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Non so se questo invito da parte del Coelet lo trovate tanto cattolico. Cioè, in che senso lo dico? Nel senso che tante volte non abbiamo sentito mai un po' di preti che ci hanno detto godete, no? Come godete? Cioè, veramente, normalmente in un certo cattolicesimo tutto ciò che era godimento o gioia aveva a che fare col peccato, dove invece l'impegno, la vita seria doveva essere una vita in cui, sì, godimento è per la vita nell'aldilà, qui invece no, bisogna in qualche modo portare le nostre sofferenze, per cui tutto ciò che aveva a che fare col godimento era sospetto. E qui invece Coelete ci dice invece di godere nella tua giovinezza e di rallegrarsi nel tuo cuore, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Interessante che in altri passi della Bibbia, come per esempio nel libro dei Numeri o anche nei testi sapienziali, si dice a volte non seguire il tuo cuore e non seguire i desideri dei tuoi occhi. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire o non li dobbiamo seguire? Che pensate? Ma io credo che qui c'è veramente un po', come tante volte nella Sapienza, in cui viene detta una cosa e il contrario, il discernimento. Il discernimento. Cioè, nel senso che alcune volte anche noi nella nostra vita abbiamo sperimentato che il nostro cuore, i nostri occhi, desideravano qualcosa o qualcuno e abbiamo deciso, per un bene più grande, per una fedeltà, per qualcosa che di non seguire il nostro cuore e né ciò che i nostri occhi vedevano. E ci sono altri momenti in cui invece era bene, e speriamo di averlo fatto, di aver seguito quello che il nostro cuore ci spingeva e che i nostri occhi vedevano. Ma non è una regola fissa. E la Bibbia non dà regole fisse, ma perché anche la vita non dà regole fisse? Sono sempre di meno le persone che si confessano, questa pratica ormai in disuso, ma quando appunto ogni tanto capita, no, che c'è qualcuno che viene e dice: Padre, ma io in queste situazioni come mi devo comportare? E io gli dico, dipende. E vedo sempre una faccia un po' delusa, no? Perché uno viene, no, come dal medico, chiedendo la ricetta, no? Chiara, distinta Allora uno va dal prete per avere la ricetta, cioè come si deve comportare, in modo che quando si trova in quelle situazioni, gliel'ha detto il prete come si deve comportare. Ma dipende da tante cose, perché che mica ogni situazione è uguale all'altra, no? E allora è molto bello che la sapienza implica il discernimento. Per cui Coelete ci dice: ci sono situazioni in cui tu segui il tuo cuore, segui ciò che i tuoi occhi ti mostrano, sapendo che poi, te lo dice il resto della sapienza, dovrai fare attenzione tu stesso, in una coscienza viva e in una ricerca del bene e del vero, sentirai che sarà giusto non seguire ciò che il tuo cuore ti dice. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio, dice, eccetera, eccetera. Segue, e su tutto quel sai a render conto, Dio ti chiama. Ora, attenzione, questo versetto può essere interpretato in diversi modi. Cioè, un primo modo dovrebbe, chi interpreta della serie, goditela, però ricordati che alla fine Dio ti giudicherà. Per cui, come dire, datti una calmata. Cioè, sì, goditela, però ricordati, no, che c'è un. Ma questa sì, un'interpretazione a me personalmente non è che piace molto, no? Perché quasi come dire un Dio che ti, cioè anche qui, un po' diffidente sulla gioia, no? Cioè, devi godere, però non esagerare, perché poi il Signore ti chiederà conto. E un'altra interpretazione è. Questa Sabino molte volte la dà, mi piace, Sabino Chialà, che lui dice, sì, ti renderà, ti giudicherà, nel senso di illuminerà quello che hai vissuto. Cioè nel senso che se ci pensiamo, soprattutto noi che abbiamo anche vissuto, e abbiamo già un po' di anni, noi stessi sentiamo che magari su certi passaggi della nostra vita, in cui non abbiamo capito molto di noi, degli altri, noi vorremmo essere illuminati. Che cosa è accaduto? Che cosa ci ha mosso? Che cosa è stato di più vero? Come dire, allora sentiamo noi stessi il bisogno che alla fine ci sia luce su quello che sono state le vicende della nostra vita. Qualcuno che ci dica il senso. Che ci aiuti a cogliere il significato di tante dimensioni. E poi ancora un'altra interpretazione dice, ci chiederà conto di cosa? Se abbiamo goduto, se abbiamo gioito di quello che c'era da gioire, se abbiamo vissuto bene. E per cui se abbiamo colto questa vita in quello che era di più fruibile per noi come dono e come dono da gioire, se non l'abbiamo sprecata. Perché allora mi piace, perché non è un Dio cioè che quasi mitiga la gioia, in qualche modo nemico della nostra gioia, nemico della vita, nemico della vita. Pensate, no, per un tema caldo. È sempre molto scottante per noi uomini e donne, soprattutto per i cattolici, come per esempio la sessualità. E noi cattolici, poi soprattutto i preti che di per sé non dovrebbero vivere la sessualità, ma come dire, siamo andati sempre lì a cercare nella teologia morale di normare i gesti. Le situazioni, che cosa è lecito, che cosa è illecito, anche se poi la maggioranza dei cristiani non, però no, come per dire, a volte capitava che, sempre meno, ma che ragazzi e ragazze fidanzate venivano a chiedere, ma fino a che punto possiamo vivere la sessualità? Cioè, mi veniva un po' da sorridere pensando fino a quanti centimetri di pelle dell'altro si può vedere, no? Fino a dove poi diventa peccato e fino a che centimetri no. E allora mi piace molto di più l'approccio che alcuni ortodossi, perché anche gli ortodossi hanno dei problemi, non è che sono, però alcuni come il patriarca Atenagoras che diceva noi monaci verso i nostri fratelli sposati, ci limitiamo a ricordare le esigenze del Vangelo, cioè quello dell'amore, del rispetto, della non cosificazione dell'altro. Poi nel talamo noi non c'entriamo. Nel talamo sono fatti degli sposi, sono fatti loro. E penso, mi piace molto, no? Perché che ne so io? Cioè, quello sono fatti vostri, no? E laddove ognuno di noi nel suo essere seguace del Signore, cercando di vivere il Vangelo, nella sua condizione cerca di capire dove amare, come amare. E allora lì ve la vedete voi. Quindi con un Dio che ama la gioia, no? E quindi non che è quello che pone il limite, no? In qualche modo. Per cui ti convocherà in giudizio, ti convocherà in giudizio. La terza interpretazione che ci davamo era proprio se hai vissuto bene, se hai vissuto quello che ti è stato donato nella gioia. Per cui, versetto 10 dice: caccia, bandisci l'afflizione, la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore. perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Io potrei dire che anche in sé i capelli sono un soffio, non soltanto il colore dei capelli, ma è vero anche questo, almeno per chi non se li tinge, no? Per cui questi nostri anni che passano come un soffio, per cui vivili. E il versetto 1 del capitolo 12 dice: e ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. È come dire, è sentire che questo è il creatore della gioia, non è come il guardiano in qualche modo, limitante, no? Perché tu non esageri, ma è nei giorni della tua giovinezza che puoi sperimentare che lui è con te nel gioire, come poi potrai sperimentare che anche lui è con te nei giorni tristi. Prima che vengano i giorni tristi, dice, gli anni in cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Ora, questa parte del poema, quando dice appunto questo tempo in cui la luce si affievolisce e diventa più presente anche la pioggia, le tenebre. E, intanto vedete, anche qui ci sono diverse interpretazioni, perché qualcuno interpreta questi versetti che seguono come un'allegoria della condizione umana, proprio nella sua fisicità, perché quando, per esempio, dice: quando tremeranno i custodi della casa. I custodi della casa per alcuni sono le gambe, per cui quando uno invecchia le gambe non sono più così stabili e forti. Per esempio, poi si curveranno i gagliardi. I gagliardi che sono? Per alcuni sono le spalle. Ci incurviamo un po', e poi ancora: cesseranno di lavorare le donne che macinano perché rimaste poche. Chi sono? Chi è che macina? I denti, per alcuni sono i denti che rimarranno pochi, quelli alla macina. E poi dice: e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre. Chi sono? I nostri occhi, eccetera, eccetera. Questa è un'interpretazione, non tutti sono d'accordo, perché qui sarebbe più un'allegoria, no? Cioè, molti biblisti non sono d'accordo, perché il pensiero ebraico non andava molto per allegorie, era per immagini, per cui qui l'immagine è piuttosto quello di un palazzo, dove magari di un palazzo di una tenuta nobiliare, dove c'era tanta gente, c'erano quelli che custodivano la casa, quelli che, le donne che macinavano, e che pian piano nello scorrere del tempo tutta questa vita che c'era attorno a in questa casa pian piano si spegne, pian piano si spegne, per cui si attuneranno i battenti della strada, si abbesserà il rumore della mola. Dice ancora: quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Vedete, anche ritornando all'interpretazione della nostra esistenza, un po' anche le nostre orecchie, no? Quando si sentirà meno il rumore della mola, il cinguettio degli uccelli. Si avrà paura delle alture, e terrore si proverà nel cammino. E poi ancora, quando fiorirà il mandorlo fiorisce e la fioritura dura poco, lo sappiamo nelle diverse parti d'Italia dove vediamo i nostri mandorli fiorire e sfiorire. E poi ancora questo della locusta e del cappero. Il cappero per molti ha si pensava che il cappero avesse un effetto afrodisiaco, per cui anche la sessualità, che pian piano sarà meno forte, e perché appunto l'uomo se ne va nella dimora eterna. E ricordate questa dimora eterna su cui Coelest aveva espresso dei dubbi. Ricordate quando parlava del fatto che si diceva che lo spirito dell'uomo sale in alto mentre lo spirito delle bestie va nel basso, no? E lui dice: ma è proprio vero? Oppure non moriamo tutti? Oppure c'è qualcosa? Coelet non è ancora in una visione di qualcosa dopo la morte, ce lo siamo detti, la fede ebraica in qualche modo, la fede nella risurrezione dei morti ci arriverà qualche secolo dopo, però in qualche modo se ne parlava già, e fra l'altro siamo in un contesto ebraico inserito nell'ellenismo, e quindi anche con tutto il dibattito filosofico, eccetera, eccetera. E Coelet non ci crede esplicitamente da quello che vediamo nelle sue parole, però in qualche modo lo chiede, e lo spera. Lo spera in qualche modo sotto il sole. Lui sopra il sole non sa nulla, e lo dice. Però è come dire, questa vita finisce così? Si sa se lo spirito sale a Dio, salirà? Speriamo, forse. E allora dice, i pagnoni si aggirino per le strade, no? Naturalmente i piagnoni erano quelli che andavano a piangere nei funerali, e poi, ecco anche molto bello, versetto 6, prima che si spezzi il filo d'argento, la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo. Vedete, prima che finisca ciò che vale, l'argento, l'oro, e ciò che è quotidiano, l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo. Prima che finisca tutto, ciò che è importante, ciò che ha un valore enorme per noi uomini come l'argento e l'oro, e come finisca anche quello che non ne ha. E ritorni la polvere alla terra, come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vedete, lui all'inizio si domanda e qui ne parla, come qualcosa che appartenga poi a Dio. È interessante più avanti che quando Israele arriverà in qualche modo a una fede nella risurrezione, nella risurrezione dei corpi, il libro dei Maccabei, non arriverà a partire da una filosofia o da un'immagine religiosa che appunto sogni un mondo oltre la morte. Quindi l'idea di un mondo come è fatto, etereo, eccetera. Loro arriveranno nella percezione che non può finire così. Cioè che questa vita che Dio ci ha dato e che sperimentiamo in qualche modo ferita in maniera diciamo clamorosa in tutte le morti ingiuste, premature che vediamo attorno a noi, assurde che vediamo intorno a noi, ma se volete anche in quelle che si spengono sazie d'anni. Anche lì in qualche modo la morte è un affronto, la morte è una separazione, è una distruzione di relazioni. E allora di fronte a questo Israele proverà a dire: o Dio ci ha preso in giro, cioè il suo dono è limitato dalla morte, oppure in qualche modo noi non sappiamo quando e non sappiamo dove ma ci ritroveremo perché Dio ci riscatterà dalla morte. Per cui non so se sto riuscendo a spiegarmi, cioè la prospettiva poi ebraica biblica è quella appunto di una sconfitta del nostro nemico, non tanto un dopo. Per cui io personalmente non mi viene da pensare, e per quello che può valere la mia parola ve lo sconsiglio, di andare a spendere soldi dai medium, dalle medium, che vi diranno sempre che il vostro caro, la vostra cara, sta bene, dicono sempre così, sta bene, e vi vuole bene. Questo ve lo posso dire pure io, gratis, ve lo dico pure io gratis, non spendete soldi con i medium. No, nella visione biblica ebraica e poi cristiana, ovviamente, è che quella che non sappiamo cos'è, ma fino in fondo, ma la sappiamo perché la sperimentiamo, è la nostra nemica che è la morte. Dio la sconfiggerà. In Cristo, noi cristiani crediamo che l'ha fatto e la sua vittoria aspettiamo che diventi piena. Sconfiggerà la morte. E allora dice appunto, soffio di soffi, dice Coelet, tutto è soffio. Il soffio vitale torna a Dio, vedete, e poi soffio di soffi, il fumo di fumi ritornerà, la ruach, lo spirito, ritornerà a Elohim che lo aveva dato. E allora l'epilogo ci dice qualcosa appunto di Coelet. Oltre a essere saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza, la conoscenza, ascoltò, meditò, indagò di per sé, e compose, mise in fila un gran numero di massime. Coelet cercò di trovare parole belle e scrisse con onestà parole vere. Le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. Ancora un avvertimento, figlio mio, non si finisce mai di scrivere libri e il molto studio affatica il corpo. Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio ci terrà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Allora, notate, non so se innanzitutto la lettura del nostro Coelet vi sia piaciuta, non vi sia piaciuta, vi ha inquietato, ma di fatto, ecco, vedo che ci sono alcuni che si esprimono in maniera positiva, ma io credo che a me è piaciuta, naturalmente è una lettura che io ho tentato di farne, non è l'unica, se andate a leggere vedrete come, io ho cercato anche di farvi vedere le diverse tante interpretazioni, perché credo che anche neanche Coelet, se mi avesse ascoltato, magari alla fine forse avrebbe detto su qualcosa sì, però, cioè, nel senso che Coelet credo che alla fine ci comunichi più che delle risposte, un metodo, è un metodo, vedete, per la ricerca della sapienza che ci dicevamo è la sapienza di vivere, è l'arte di stare al mondo, e in questo mondo sotto il sole. E allora, vedete, mi sembrano importanti questi tre verbi che l'autore, cioè il discepolo, qui ormai non sono parole di Coelet, no? Perché fra l'altro vedete uno che parla di Coelet e dice che Coelet ascoltò, meditò e compose un gran numero di massime. Dice appunto, per cui ascoltò, e la prima cosa è quello di poter ascoltare tutto. E Coelet non pone limite al suo ascolto, e in quello che abbiamo potuto leggere anche nel libro lui ci ha riportato ciò che ha ascoltato di tante cose dell'esperienza umana, belle e meno belle, pesanti, nel senso di laboriose, più gioiose, come dire, tutta l'esperienza umana è da ascoltare, è da ascoltare. In questo senso, no, credo che è anche un bel insegnamento per una comunità cristiana che non si pone come depositaria di tutta la verità e che deve solo insegnare e agli altri, ma si pone come compagna di cammino degli uomini che è stata visitata dalla verità, che non è un concetto ma è una persona, per noi cristiani Gesù, e che cammina con noi in ascolto della sua presenza di Dio, della presenza di Dio nelle vite degli uomini concrete, e quindi con tutte le domande, tutte le situazioni. E poi meditò, indagò, vedete, ascoltò e pensò, si pose domande. Credo che il Signore ci dia nella Chiesa di avere persone pensanti. Persone pensanti, che appunto ascoltino, riflettano, si domandino e poi cerchino di mettere in fila, compose, cerchino di trovare vie, mettendo insieme, cioè, e quindi vie, tante vie per appunto cercare questa arte di vita. E quindi lui dice, vedete, è anche bello che poi questo suo cercare di mettere in fila lo fece con parole belle e scrisse con onestà parole vere. Interessante, no? Che a volte per noi fare verità dà l'idea di dover affrontare parole dure, parole pesanti, come dire, adesso devo dirti la verità. No, come nei momenti, a volte c'è anche bisogno, però non necessariamente la verità va con la pesantezza, può andare, in certi momenti va, ma in certi momenti la verità va con la bellezza, come dire, è qualcosa che affascina, che attrae. La verità non convince imponendosi, almeno per noi cristiani, la verità convince affascinando per la sua bellezza. E quella frase di Dostoevskij che tutti conosciamo, no? Cioè che la bellezza salverà il mondo, dice qualcosa di questa bellezza della vita e della verità. E per cui le parole dei saggi, vedete, sono come pungoli, come chiodi. Fra l'altro notate, no? Pungoli serve per spingere ad andare avanti e chiodi serve per fissare al terreno, no? Cioè, quindi, come dire, devi andare avanti ma coi piedi per terra, devi cercare ma rimanendo ancorato alla realtà, e quindi come sono dati da un solo pastore. E poi anche molto bello questo fatto che non si finisce mai di scrivere libri, e molto studio affatica il corpo, no? Cioè quasi quasi questo discepolo prende qualcosa che forse Coelet stesso gli dice, no? Per cui va bene anche il libro di Coelet, però non è il solo, come dire, e lui non pretende di dire tutto, è presente anche lui in questa ricerca di sapienza, e credo che con no, il suo approccio, il suo metodo, possa veramente così aiutarci a vivere, aiutarci anche a trovare quell'arte di vita. Bene. Allora, basta così. Buona serata a voi. Ci si sente, se volete, martedì prossimo. E...